pretendiamo di darvi risposte alle molte domande che questa confusa epoca storica ci propone ogni giorno.
Ma cerchiamo sguardi particolari sull'attualità della settimana appena trascorsa, grazie agli ospiti che ci offrono letture inediti sui fatti dell'attualità da noi scelti e ragionati in forma di editoriale.
Noi siamo la pulce nell'orecchio, Maria Pia Belloni ed Elena Caresani. Alla regia tecnica Renato Amadò e al centralino Karin Kondov, e poi c'è Jeanette Battegai che cura la pagina web della trasmissione.
E a voi che ci fate spazio nel vostro affaccendato sabato, grazie naturalmente, come sempre la possibilità di scriverci le vostre considerazioni. La pulce nell'orecchio adora suscitare dibattito e confronto. Siamo qua anche appunto per stimolare reazioni attraverso il nostro numero WhatsApp
076 321 1113. Dice, noi oggi, per uno sguardo inedito sulle notizie scelte negli ultimi giorni, abbiamo Silvia Natale, professoressa straordinaria di linguistica italiana, co-direttrice dell'Istituto di Lingua e Letteratura Italiana all'Università di Berna. Grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi per l'invito.
Ha fatto un viaggio un po' speciale per essere presente nei nostri studi di Comano. Nata in Germania da genitori italiani, laureata in filologia romanza ad Heidelberg, dottorato in ricerca in psicolinguistica.
Poi trasferitasi a Berna, ha ottenuto nel 2011 una borsa di studio del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica e ha avviato un progetto di ricerca dedicato all'organizzazione dell'informazione in racconti orali, comparando l'italiano e il francese.
Ha poi collaborato dal 2016 al 2020 al progetto WhatsApp Switzerland, di cui abbiamo molto parlato, nel quale sono state analizzate appunto le strutture linguistiche di messaggi WhatsApp svizzeri. Dal 2015 si è concentrata sulla ricerca sociolinguistica, occupandosi della nuova migrazione italiana in Svizzera e in Europa.
Tra le tanti intriganti ricerche in campo linguistico, una in particolare ci ha catturato.
Riguarda quello che noi, diciamo, più volgarmente definiamo l'evoluzione della lingua, quindi l'evoluzione che riguarda anche lo spostamento dei popoli, quindi delle migrazioni. A questo è legato e connotato una particolare evoluzione linguistica.
Sì, esattamente. Infatti noi a Berna ci stiamo occupando della nuova migrazione italiana, una migrazione che si sta verificando più o meno in concomitanza dalla crisi economica dal 2008, che vede la presenza di nuovi italiani che stanno arrivando non solo in Svizzera ma anche in altri paesi europei. Siamo particolarmente interessati al repertorio linguistico di queste persone che stanno arrivando, che si differenzia notevolmente dai repertori che invece abbiamo visto nei migranti che si sono spostati negli anni 60 e 70. Sono repertori diversi, perché se consideriamo che chi partiva negli anni 60 e 70 portava nel proprio bagaglio linguistico il dialetto, quindi era ancora una migrazione fortemente caratterizzata dalla dialettofonia, i nuovi migranti non solo parlano meno dialetto, parlano italiano, ma parlano anche diverse lingue straniere, di cui l'inglese. Quindi l'approccio alla comunità ospitante è completamente diverso, e questo è un po' al centro dei nostri studi.
Ricordo che tra i migranti della prima generazione, quella lì degli anni 60, c'era anche un repertorio musicale particolare, cioè erano anche magari negli anni 90, erano rimasti legati ai Gianni Morandi, ai Celentano, insomma a quegli artisti dell'epoca che avevano, di quando loro avevano lasciato l'Italia. Dunque anche questo sarà cambiato.
Ma onestamente non lo so quali siano i gusti, però appunto sappiamo che per quanto riguarda gli italiani, abbiamo anche i giovani italiani, hanno a cuore i cantautori come De Gregori, Dalla, quindi ancora oggi nelle feste dei giovani, insomma, non mancano i grandi pezzi che hanno segnato quegli anni.
Musica per le orecchie della pulce nell'orecchio, un tema che recupereremo durante questa prima ora con la nostra ospite Silvia Natale, professoressa di linguistica all'Università di Berna. E per noi è tempo di iniziare con il primo editoriale. Elena,
questa settimana la Unione Europea ha fatto una mossa per combattere disinformazione e gravi falsità diffuse dai social network nel continente in seguito all'attacco di Hamas a Israele lanciato sabato scorso, e ha chiamato, o ha scritto ai patroni di Meta, X e TikTok per dare prova delle misure prese per mitigare le menzogne anche alla luce delle prossime elezioni in Polonia, Olanda, Lituania, Belgio, Croazia, Romania, Austria del Parlamento europeo, chiuse virgolette, firmato Thierry Breton, commissario per il mercato interno della Commissione europea a Bruxelles. Le risposte sono arrivate presto. Abbiamo istituito una task force per rimuovere gli account legati al terrorismo, hanno detto da X. Risponderemo tra 24 ore. Meta. Non ho trovato cenni da parte di TikTok, ma potrebbero essermi sfuggiti, e seguiremo gli sviluppi e sentiremo se questa lettera avrà effetti sulla disinformazione. Indipendentemente, proprio su questa nuova guerra, a due passi da noi, vari siti di controllo dei fatti si sono dati la briga di analizzare video e fotografie circolanti come prove inconfutabili di un avvenimento. E facendo così minuziose verifiche che dimostrano la malafede o la superficialità di chi li ha postati e l'ingenuità di chi li ha ridiffusi. Chi lavora per i siti di fact-checking, che si chiamano così, si usa un termine in inglese, fa confronti, analizza traiettorie di ordigni, osserva immagini satellitari, mappe e riprese di televisioni di servizio pubblico. Sono giorni in cui la disinformazione trova terreno particolarmente fertile nel susseguirsi di notizie reali, di sentiti dire, di testimonianze in prima persona che si intersecano con falsità che diventano reali. Ora, quali falsità sono circolate sui social o anche su portali ufficiali di giornali che le hanno pubblicate avventatamente, senza fare verifiche o anche volutamente? Alcuni casi di questa settimana sono talmente raccapriccianti, tanto nella versione fake che in quella reale, che non mi sento di parlarne ancora perché lo hanno già fatto in tanti nei giorni scorsi, ma ci sono altri esempi. I più diffusi riguardano il riutilizzo di video girati in un altro periodo, pur sempre in territori israeliani e palestinesi, ma presenti, per esempio, su YouTube da mesi o anni. Altri fake sono filmati realizzati in zone completamente diverse. Un esempio, un giornale filo siriano questa settimana ha pubblicato la foto di un'esplosione su una città con la didascalia che indicava bombardamenti a Gaza, mentre allargando la schermata si riconosce, grazie a confronti satellitari, una città in Siria. Poi ci sono le storie estrapolate dal loro contesto. I fuochi d'artificio per i festeggiamenti di una squadra di calcio in Albania sono stati spacciati per bombardamenti in Medio Oriente. Un ragazzo che parla con una bambina che si è smarrita nel parcheggio di un centro commerciale diventa la dimostrazione che Hamas ha rapito i minori. Mi sconcerta sapere che questi e altri esempi abbiano avuto migliaia di visualizzazioni, che alcuni circolino ancora per quel fenomeno inarrestabile che è la condivisione fatta senza riflettere un istante e che tante di queste cosiddette prove non sono neanche frutto di sofisticate elaborazioni. Basta spostarne il contesto, mettere una didascalia e farlo consapevolmente o meno, ma chi le riceve le prende per buone. E faccio una conclusione così. C'è la foto di un bacio. Un ragazzo e una ragazza nascosti tra i cespugli durante l'attacco terroristico a rave party nel deserto dove centinaia di giovani sono morti. Un bacio per far sapere ai loro cari che si sono amati fino all'ultimo momento. Mi sorge il dubbio che anche questa sia una montatura, è tremendo. Si arriva a dubitare di tutto, come se ci fosse un disegno per farci perdere ogni fiducia. Ma no, quel bacio non è un falso. Loro erano davvero lì e sono scampati al tremendo massacro che porteranno sempre dentro di loro.
Silvia Natale, la nostra ospite di questa prima ora, la pulce nell'orecchio, professoressa straordinaria di linguistica italiana, co-direttrice dell'Istituto di Lingua e Letteratura Italiana all'Università di Berna. Allora, per il ruolo professionale che lei ricopre, ovviamente l'importanza di ricercare, l'importanza delle fonti, l'importanza di strutturare un sapere, un tema che sicuramente le è vicino.
Sì, assolutamente. E quello che vorrei dire è che è molto importante la competenza mediatica di cui ha bisogno ogni cittadino, ogni cittadina che vuole muoversi in questa società digitalizzata e che vuole e deve informarsi. E il problema è però che bisogna andare oltre, perché a volte non è soltanto la competenza mediatica che viene a mancare, quindi non solo la mancanza di strumenti informatici, ma vengono a mancare anche competenze basilari, come la capacità di saper leggere e comprendere un testo informativo mediamente complesso, quindi non sto parlando di saggi rivolti agli esperti, ma un articolo di giornale informativo che spesso non viene compreso. Allora, pensiamo che in Svizzera abbiamo ben 800.000 persone con serie difficoltà per quanto riguarda la scrittura o la comprensione. Per l'Italia si parla del 28% della popolazione adulta, quindi sono numeri straordinari di quelli che chiamiamo appunto essere analfabeti funzionali. L'analfabetismo funzionale non vuol dire che queste persone non sanno leggere o scrivere, anzi sanno leggere, sanno scrivere, ma quello che viene a mancare è proprio la capacità di comprendere a fondo il contenuto. E in questa nostra società in cui circolano tante informazioni scritte è fondamentale saper capire, anche per capire se si tratta di fake news o no. E questa mancata competenza è abbastanza diffusa e bisogna iniziare molto presto, perché appunto abbiamo bisogno di poter analizzare anche le informazioni, poterle elaborare, perché altrimenti viene a mancare anche quel senso critico che possiamo sviluppare confrontandoci con diversi contenuti, confrontandoci con contesti. E mi piace sempre ricordare gli studi di Tullio De Mauro, che ha sempre concettualizzato l'educazione alla lingua come un'educazione alla democrazia. Quindi per certo, essere un cittadino che vive la democrazia ha bisogno di essere informato e di poter partecipare. Partecipare vuol dire anche comprendere.
In questi giorni abbiamo sentito interviste a giovani, visto che c'è il congresso dei parlamenti dei giovani, e si è sentito che in più casi hanno ammesso di avere delle difficoltà a comprendere quando una notizia è reale o quando è inventata. In questo caso poi io parlavo anche particolarmente di immagini, dove sembra di essere tutti in grado di capire, invece abbiamo sentito anche quanto sia facile essere manipolati. Ma dal suo punto di vista, sono i giovani che hanno queste difficoltà e magari hanno meno problemi di analfabetismo di ritorno, o viceversa gli anziani invece possono, non so, avere più esitazioni?
Ma penso che riguardi un po' tutte le fasce d'età per motivi diversi. Le persone più anziane, perché forse durante la loro scolarizzazione non hanno avuto modo di confrontarsi con temi del genere, e i giovani che vengono bombardati da queste notizie, forse non hanno gli strumenti di poter leggere e analizzare come dovrebbero fare, quindi hanno l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda le informazioni che hanno a disposizione, ma a volte forse mancano per alcuni, adesso non parlo per tutti, non voglio generalizzare, però gli strumenti per valutare la qualità di una fonte non sempre ci sono e va comunque insegnato. Anche noi all'università abbiamo a cuore questo problema, che non riguarda solo le fake news, ma anche per quanto riguarda il lavoro scientifico. Da noi già i giovani del secondo, del terzo semestre devono scrivere i primi lavoretti, le prime tesine, e vediamo che qualcosa è cambiato. Adesso parlo della mia esperienza. Io ho iniziato a studiare nel 1996 ad Heidelberg, avevamo un'ottima biblioteca fornita benissimo. Quando scrivevo una tesina andavo in biblioteca e avevo magari quella quindicina di lavori, certo, che consultavo, e sapevo che erano di ottima qualità e facevo i miei lavori. Oggi gli studenti attraverso la rete hanno la possibilità di accedere a qualsiasi tipo di testo, e la difficoltà a volte è quella di poter riconoscere una fonte valida, quindi un articolo scritto da un esperto, un'esperta del settore, da un qualsiasi lavoretto mediocre pubblicato che sta circolando in rete. Quindi anche noi, quando educhiamo i nostri studenti, le nostre studentesse alla ricerca empirica, dobbiamo partire proprio da questa competenza, quindi dire: sappiamo che è comodo mettere, non so, la parola chiave italiano regionale in Google e vedere cosa c'è, e quindi anche noi ci impegniamo a far sì che il lavoro sia solido, sia pulito, e però vediamo che ce n'è bisogno, perché non sempre le matricole arrivano già con questa consapevolezza di scegliere, di consultare testi di qualità.
Educare ed accompagnare alla scelta, quindi.
Quello, il tema che ha sollevato la professoressa Silvia Natale è anche molto sentito dall'associazione Leggere e Scrivere. Se qualcuno che ci sta ascoltando avesse qualche dubbio, lì può trovare scusate, sicuramente un aiuto. È venuto il momento del secondo editoriale. Maria Pia.
Strage di giovani speranze. Odiosa barbaria quella che ha guidato le mani criminali che hanno massacrato bambini dormienti, giovani che ballavano al chiaro di luna a colpire bimbi e giovani spensierati, come accadde al Bataclan di Parigi. Atrocità che sconvolgono anche chi all'indicibile delle guerre si è dovuto adattare. Il 7 ottobre del 2023, una settimana fa, la volontà di colpire il cuore giovane, il futuro dei popoli, non ci può lasciare indifferenti. Ammazzare, sgozzare neonati, prendere centinaia di ostaggi, anziani e bambini, pietrifica. È un attacco ai valori esistenziali. Avere come bersaglio i giovani, a volte l'unico segno di speranza e felicità, al di qua e al di là del filo spinato, dei muri eretti tra palestinesi ed israeliani, va oltre il termine di inciviltà cui le guerre purtroppo ci stanno abituando. Un'inciviltà che ci fa chiedere dove siano finiti i cardini del diritto internazionale umanitario. Il diritto che pure le guerre hanno e che dovrebbe proteggere appunto i civili, i giovani soprattutto. Mirando ai giovani, invece, stracci insieme al diritto internazionale il diritto alla rinascita di un paese, la speranza eventualmente di un dialogo futuro. Questa guerra dura da decenni in nome della legittimità territoriale gestita, cioè imposta da altri, dall'Occidente, sin dall'inizio e per questo mai accettata. Questa guerra negli ultimi 16 anni ha visto la libertà e la territorialità dei palestinesi sempre più esigua, soverchiata dall'avanzare degli insediamenti dei coloni che hanno superato ogni labile tratteggiato confine. Anni segnati dall'ossessione di voler allontanare il più possibile i palestinesi sino a farli vivere come ratti in un lembo di terra senza speranza alcuna per il futuro o per il presente, bambini compresi. Sabato scorso la strage degli innocenti per mano di estremisti di Hamas, lunedì a Gaza è stata tolta l'elettricità, bloccati viveri, farmaci, benzina, bombe al fosforo su Gaza. Tutto questo va contro il diritto internazionale, muoiono bimbi di qua e di là del filo spinato. I ministri europei hanno concordato con la dichiarazione congiunta di UE e paesi del Golfo sul diritto di difendersi da parte di Israele, ma nel rispetto del diritto internazionale umanitario, che significherebbe nessun blocco dell'approvvigionamento di cibo, acqua, elettricità alla popolazione di Gaza. L'assedio di Gaza è in corso, il sangue dei neonati e i giovani uccisi dagli estremisti di Hamas gocciola sui trattati e sulle convenzioni per i diritti umani che apparentemente nessuna delle due parti sembra prendere in considerazione. Da ieri l'ordine di evacuare Gaza Nord, come se fosse facile, spinger fuori 1 milione di persone, la metà bambini che non hanno mai visto altro che la guerra e non sanno dove rifugiarsi. Come ha ricordato in questi giorni l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Borrell, dobbiamo distinguere la frangia estremista di Hamas dall'autorità nazionale palestinese e dal popolo palestinese. Distinguo fondamentale. Il presidente statunitense Biden ha esortato, per non dire implorato, il primo ministro israeliano Netanyahu ad operare secondo le regole della guerra nella sua ritorsione contro Hamas. Ma non è certo questo il tempo di schierarsi da una parte o dall'altra del conflitto, no. È tempo, secondo me, del silenzio. È tempo di pensare a quelle vite azzerate dalla furia rabbiosa di chi la vendetta l'ha in corpo dalla nascita, da entrambi le parti del filo spinato. Uccidendo ragazzi si coltiva solo odio di qua e di là. Per non soccombere a questa decennale matematica di offensive e controffensive violente, esercizio che purtroppo sui social dilaga con virulenza, io decido di stare con i morti, i feriti, con chi non ha mai deciso nulla ma ha perso tutto per causa di due popoli nemici che al bene dei loro giovani poco o quasi mai hanno badato. E guardo speranzosa allora ad esempi virtuosi di palestinesi che convivono, crescono e progettano con gli israeliani. Penso all'Orchestra per la Pace di Barenboim, un centinaio di ragazzini che suonano con energia fantastica, musicisti arabi, israeliani che nel loro fare musica guardano oltre la quotidianità minacciata da rabbia e paure nel luogo più esplosivo e lacerato della terra, proiettandosi così in una fertile convivenza con l'altro. È in questa cultura dell'altro, in queste relazioni improntate sull'armonia, sul rispetto, sulla curiosità, che si possono ancora percepire parole come pace, libertà, perdono. Forse il mondo salvato dai ragazzini, forse potrà ancora esistere.
Silvia Natale, lei insegna e fa ricerca nel mondo della linguistica e naturalmente ci aspettiamo che lei sia anche una persona ghiotta di letteratura, di arte, di musica. Cosa può dirci oggi una poesia o, non so, un'opera in un momento di questo genere?
Beh, tantissimo, perché tutto ciò che genera speranza, che sia una poesia, che sia la musica, che sia anche solo un dipinto, è qualcosa di cui abbiamo profondamente bisogno in questi tempi. Cioè, abbiamo appena sentito l'editoriale, stiamo leggendo tutti i giornali, stiamo guardando la televisione e siamo bombardati da queste immagini atroci che fanno male, e abbiamo bisogno di tanta speranza. Pensavo a una frase che viene attribuita a Sant'Agostino, poi non so che, se è così, che dice che la speranza ha due bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno che ci aiuta a vedere con chiarezza la realtà, e il coraggio che ci spinge a cambiare, quindi ad agire e a fare qualcosa. E quindi ci vuole coraggio, ci vuole speranza, ci vuole anche coraggio. Io spesso guardo anche la storia, perché la storia ci può anche insegnare che c'è motivo per sperare. Io sono nata nel 76, appunto in Germania, nel 76, e erano anni in cui era difficilmente immaginabile che le due Germanie un giorno potessero essere unite, qualcosa che poi ho vissuto a 14 anni, ed è stato un evento eccezionale che ha un po' segnato anche insomma le persone della mia età, perché in quegli anni, parlo della generazione Erasmus, si poteva partire, quindi i giovani, e insomma relativamente pochi anni dalla fine della seconda guerra mondiale, quindi già l'idea che ora si può studiare in Francia, in Polonia, eccetera, erano cose che dopo la fine della seconda mondiale ancora erano difficilmente immaginabili. Quindi io spero, dando anche uno sguardo alla storia, che una svolta potrà esserci. Non sappiamo quando, non sappiamo come, ma appunto tutto aiuta, la musica, l'arte e
anche la letteratura è colma di, ci sono titoli sia di un tempo che contemporanei, tanti libri dove l'esempio di storie vere proprio ci parla di questo coraggio, come diceva lei, di questo coraggio di andare verso l'altro anche se l'altro ha ammazzato tuo figlio o tua mamma.
La troveremo tra poco, la nostra ospite Silvia Natale, dopo aver ascoltato questo brano dei REM, Losing My Religion. Brought me to my knees, pale.
was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said.
Un brano che ha addolcito questa prima ora, dove l'attualità ovviamente crea sussulti d'animo a tutti i presenti in questo studio. Silvia Natale, professoressa straordinaria di linguistica italiana, co-direttrice dell'Istituto di Lingua e Letteratura Italiana dell'Università di Berna, è con noi appunto per aggiungere, instillare nuove visioni, nuove riflessioni sugli editoriali che scegliamo alla pulce nell'orecchio.
Adesso che sono le 10.32 a Rete 1 è giunto il suo momento, cioè quello di portarci a sua volta una notizia che insomma la riguarda, che questa settimana tocca lei e il suo entourage magari.
Ecco, benissimo. Allora, intanto grazie ancora per l'opportunità per parlare anche delle mie ricerche all'Università di Berna. E effettivamente la settimana prossima ci aspetta un grande evento, che è un convegno internazionale sulla migrazione italiana in Svizzera, che ho organizzato insieme alla mia collega dottoressa Lynn Kunz. E la cosa interessante è che questo convegno sarà interdisciplinare, quindi abbiamo voluto invitare storici, sociologi e linguisti che studiano la migrazione italiana da prospettive diverse. E abbiamo un bel programma. Partiamo con Tony Ricciardi, storico delle migrazioni dell'Università di Ginevra, che traccerà e ripercorrerà i momenti della storia della migrazione italiana in Svizzera. Poi ci sarà una seconda parte in cui parleranno sociologi e non solo. Abbiamo Rosita Fibi dell'Università di Neuchâtel che ci parlerà appunto della nuova migrazione italiana, a cui avevo già accennato prima, che appunto ha delle particolarità rispetto alla migrazione precedente, perché in Svizzera ad esempio abbiamo un 46% di migranti con una laurea o comunque un dottorato, e sono tantissimi rispetto alla migrazione che ha caratterizzato invece gli anni 60 e 70. Quindi Rosita Fibi ci parlerà di come è cambiata anche la nuova migrazione. Poi avremo anche Sandro Catacin dell'Università di Ginevra, che parlerà di tracce di italianità nella Svizzera urbana, perché l'italiano è presente anche diciamo fuori dai suoi confini, diciamo dalla zona tradizionale in cui viene parlato l'italiano, anche grazie alla migrazione visibile anche in quello che chiamiamo linguistic landscape. Quindi marchi in italiano, marchionimi, ristoranti italiani, ma anche, non so, l'altra.
Una forma di cultura, l'espressività linguistica si connota e si carica proprio di un bagaglio che è molto più ampio e complesso.
Esattamente, e che è anche visibile proprio nelle nostre città. Poi abbiamo un sociologo dell'Università di Bologna, Roberto Impicciatore, che ci parlerà di mobilità studentesca e brain drain. Anche questo è un altro fenomeno interessante, la cosiddetta fuga dei cervelli, che termine che uso sempre tra virgolette perché è un po' orientato ideologicamente, però è un altro fattore legato alla migrazione italiana importante che analizzeremo da un punto di vista sociologico. E poi avremo appunto anche la regista Manuela Ruggeri e Mattia Lento dell'Università di Zurigo, che approfondiranno un altro aspetto molto interessante che è la migrazione femminile italiana, e cercheranno di conciliare la prospettiva scientifica con la prospettiva dell'immaginario.
E poi c'è lei, insieme all'altra organizzatrice Aline Kunz, che fate una conferenza sul ruolo della mobilità e nuovi repertori linguistici. E qui scatta la mia curiosità. Nei repertori linguistici c'è qualche esempio che ci può fare così a bruciapelo, in modo da renderci conto di che cosa si parla?
Allora sì, in questa conferenza che faremo appunto in tre anche con Stefania Marzo dell'Università Cattolica di Lovanio in Belgio, parleremo di questi repertori linguistici che appunto, come dicevo prima, sono cambiati, perché se negli anni 60 e 70 il migrante aveva nel suo bagaglio linguistico il dialetto e una forma di italiano forse popolare, oggi nel bagaglio linguistico, oltre ad avere diciamo un italiano solitamente ben formato, acquisito già, cioè sin dalla nascita, ci sono anche le lingue straniere, specie l'inglese. E ho avuto la possibilità di parlare con diversi ricercatori che adesso sono attivi in Svizzera, e ciò che notiamo è l'uso frequente di termini inglesi, quindi questo italiano che da Gaetano Beruto viene definito anche come italiano manageriale e pieno di termini in inglesi, soprattutto quando parlano anche della vita privata, vediamo che ci sono termini legati al lavoro che
per esempio hanno dei task,
hanno dei task,
fare una call,
devono fare la call, esattamente.
Cosa che nella Svizzera italiana è come se ci fossimo un po' permeati a questo, cerchiamo di non assumerli così agilmente, insomma, facciamo degli sforzi per non venire contaminati.
E per questi, ovviamente questa è una tendenza che riscontriamo anche in Italia, nei professionisti, non solo giovani, che insomma mostrano questa facilità con cui integrano nella loro lingua anche termini inglesi. Non sempre aiuta la comprensione, no? Poi vediamo che lingua è anche identità, quindi magari questa volontà di distinguersi anche dagli altri, non sempre il termine inglese è quello più diretto e quello più comprensibile.
E quindi la famosa lingua che mescola l'italiano e il tedesco?
L'italiano e il tedesco,
o lo Schweizerdeutsch, anche meglio.
Quello che vediamo nelle seconde generazioni, no, degli immigrati, quindi qui torniamo di nuovo alla migrazione degli anni 60 e 70 e ai figli di questi immigrati che appunto con facilità passano anche all'interno di una stessa frase dallo svizzero tedesco all'italiano, ed è una particolarità linguistica che ha segnato e caratterizzato molto questa seconda generazione. Infatti il collega Stefan Schmidt dell'Università di Zurigo in occasione del convegno ci parlerà della lingua della prima, della seconda e della terza generazione. Per la terza generazione c'è da dire che osserviamo, almeno per la Svizzera tedesca, un fatto molto interessante, ovvero un buon mantenimento dell'italiano che è rimasto nel repertorio della famiglia, in tanti casi una lingua ancora attiva. È chiaro che non possiamo confrontare l'italiano di una persona di terza generazione con un giovane monolingue che vive in Ticino, nella Svizzera italiana o in Italia, perché ovviamente parliamo di una persona bilingue che appunto vive con due lingue, ma per la Svizzera tedesca possiamo dire che il mantenimento dell'italiano è molto molto buono. Sempre di italiano parlerà anche Massimo Ceruti, che è un collega dell'Università di Torino, che ci parlerà invece, cercherà di agganciare la mobilità interna italiana, quindi i movimenti da sud verso nord, all'italiano parlato. Parlerà appunto di italiano composito, che vede un po' la mescolanza di diversi accenti, che poi, non so, un giovane torinese che magari usa espressioni meridionali senza essere necessariamente...
Beh, la lingua è davvero una radiografia di quello che la società, per quello voi avete scelto giustamente un approccio interdisciplinare, perché non è solo il linguista, ma poi c'è l'economista, c'è il sociologo, c'è l'esperto di dati. Tutto questo davvero ci aiuterà ad avere uno sguardo molto più preciso su questa che è l'evoluzione della lingua, ma che in realtà è l'evoluzione culturale proprio rispetto ad altri momenti della migrazione.
Il convegno sarà a Berna, all'Università di Berna, il 19 e il 20 di ottobre.
Aperto anche al pubblico o solo per gli specialisti?
Sì, assolutamente sì. Bene, trovate quindi tutte le informazioni su italiano.unibe.ch.
L'invito è stato lanciato e adesso l'invito è ascoltare il terzo editoriale della Pulce nell'Orecchio. Elena.
Indice di massa corporea, BMI, Body Mass Index. Tutti sanno che grazie ad un semplice calcolo che mette in rapporto il peso con la statura si può sapere in che stato fisico ci troviamo: magri, normali, sovrappeso, obesi, quindi più o meno a rischio di sviluppare patologie o cambiare taglia. Bene, ve lo comunico, l'indice di massa corporea è superato. Da solo non basta. E soprattutto non va bene per tutti. Lo dice la rivista Nature raccogliendo testimonianze di studi e ricerche. Sì, lo so che tutti i dottori all'ascolto stanno dicendo: sai che scoperta. Ma per noi lo è, per noi altri, che per sapere se siamo nei parametri della normalità ogni tanto ci mettiamo lì a fare un paio di calcoli per capire se un'altra cena luculiana è permessa, o se stiamo scendendo troppo di peso con una dieta fai da te, o stiamo rientrando faticosamente verso la normalità. Il BMI continua ad essere utile come indicatore in una società dove l'obesità è triplicata negli ultimi 50 anni e fa piacere sapere che molti stiano notando che questo test non tiene conto dell'età, perché la stessa percentuale di grasso in un giovane adulto e in un anziano produce rischi diversi, che conta la massa muscolare di ognuno, oppure che la medesima percentuale può essere ininfluente o nefasta rispetto ai valori del sangue, della pressione o dello stato di salute di ogni individuo, e che è importante dove il grasso si deposita: sull'addome, dove avvolge organi vitali, o sui fianchi, cosce, glutei. È forse la stessa cosa? No, di certo. Questo indice è in voga dagli anni 70, ma era stato concepito nell'Ottocento dall'astronomo e statistico Quetelet, che a quell'epoca pose le misure dell'uomo medio, sì, ma quelle degli europei occidentali, maschi e bianchi. Ormai fortunatamente si parla di medicina di genere in ogni facoltà, e ciò significa che si tiene conto delle differenze biologiche tra uomo e donna, ma anche di quelle socioculturali. Così si è notato che ogni etnia risente in modo diverso della percentuale di grasso. Per esempio, gli asiatici sviluppano patologie cardiovascolari con indici di massa corporea più bassi di quelli degli europei. E naturalmente ci sono differenze per gli africani e i sudamericani. Oggi finalmente si riconosce che l'indice di massa corporea universale è imperfetto e dunque viene additato come responsabile di esclusioni razziste e causa di danni storici. Essersene resi conto è un passo importante, ma la forza di questo test, o il suo difetto, è che non costa niente. E di questi tempi, coi prezzi della sanità alle stelle, e non solo in Svizzera, dei nostri rincari delle casse malati, ce lo terremo stretto ancora per un bel po', almeno come primo indicatore.
Parametri e approcci che vanno aggiornati, come state facendo voi con lo studio della lingua relativamente alle migrazioni che nei vari decenni si sono modificate e di parecchio. Silvia Natale, professoressa di linguistica all'Istituto di Letteratura e Lingue dell'Università di Berna, qua appunto si introduce un elemento nuovo del quale si parla molto e che è molto utile giustamente per uno sguardo anche ai costi della salute, la medicina di genere.
Allora, se mi fate parlare di cucina mi si apre un mondo.
Siamo almeno in quattro qua.
E appunto non vorrei tanto affrontare la domanda da un punto di vista di genere, perché a tavola, almeno a casa mia, non facciamo distinzioni. Abbiamo voglia di mangiare tutti bene, abbiamo voglia di cucinare insieme e ovviamente stando attenti a una nutrizione equilibrata e sana. Però appunto per me la cucina rappresenta qualcosa di veramente importante, partendo proprio dalla necessità di fare qualcosa, diciamo, di manuale. Il mio lavoro spesso mi porta a dover insomma utilizzare le mani meno di quello che vorrei, quindi lavoro tanto con la massa grigia e cucinare bene per me diventa quasi terapia. Cioè molto spesso il sabato mi trovo in cucina ascoltando podcast o musica
o radio, speriamo anche,
assolutamente sì, ed è qualcosa che appunto mi fa star bene. Una figlia celiaca, quindi con esigenze alimentari particolari, quindi in casa impastiamo il pane, facciamo panini. Sabato abbiamo fatto due tipi di pane sabato scorso, poi abbiamo fatto anche le pappardelle fatte in casa. Insomma è qualcosa di estremamente importante, che poi mi riporta poi anche nella mia infanzia. Appunto sapete, sono nata da genitori italiani in Germania. Gli gnocchi all'epoca non si potevano comprare, quindi ho questo ricordo di mia mamma che magari la domenica mattina faceva gli gnocchi, preparava il dolce della domenica,
quel piatto tanto atteso, ma anche quel piacere della convivialità, di ritrovarsi attorno a un tavolo in questo, diciamo, l'italianità e la cultura italiana non hanno antagonisti.
Esatto, ed è una forma di prendersi cura di se stessi innanzitutto, osservando appunto una nutrizione sana, equilibrata, ma anche prendersi cura degli altri. Anche questo è importante, fa bene anche alla nostra salute mentale, non prenderci cura soltanto di noi stessi, ma prenderci cura anche dei nostri cari, che possono essere amici, famiglia e appunto anche noi stessi. Quindi anche quando mangio da sola non è che mi dispiace prepararmi qualcosa di anche un po' più ricercato se sono da sola.
Bello.
Sono le 10:47 minuti, Rete 1 e La Pulce nell'Orecchio ora proseguono con un altro editoriale. La professoressa Silvia Natale di nuovo lo commenterà, mentre voglio anche ringraziare ascoltatrici ed ascoltatori che stanno mandando molti messaggi di apprezzamento per l'editoriale che Maria Pia ha scritto prima, che ha letto prima, e che era quello che riguardava questa tragedia appunto che colpisce tutti, ma soprattutto i giovani adesso in Israele e in Palestina. Adesso però cambiamo completamente argomento. Maria Pia.
Omaggio ad un eroe, una persona che alle avversità della vita non ha mai risposto con rabbia o vittimismo, ma con coraggio, con spirito e passione, perché la vita l'ha sempre glorificata con la sua contagiosa energia, malgrado i dolori, le sofferenze fisiche ed interiori, malgrado gli ostacoli, le ingiustizie di una società che ha speso tante belle parole, ma non è ancora in grado di offrire una quotidianità davvero inclusiva a chi è costretto a vivere in sedia a rotelle. Davide si è sempre impegnato per abbattere le barriere e far risuonare come in un concerto di primavera la bellezza di chi, malgrado gli ostacoli, va avanti a grande velocità, fiducioso in un futuro di vera integrazione. Insieme ad altre persone costrette in sedia a rotelle come lui, determinato a farlo cambiare questo mondo, Davide ha saputo spiegarci la bellezza, dirci che avere la libertà di camminare, correre liberamente è già un grande dono, che non serve lamentarsi per i tanti piccoli sassolini di sabbia o per i piccoli disguidi quotidiani, serve affrontare la vita di petto, con visioni, propositi, impegno e fatica. Ci ha resi attenti a quanto sia bello poter muovere liberamente le gambe, fare progetti. Lui le gambe non le ha potute più muovere da quando aveva 19 anni a causa di un incidente d'auto che lo ha paralizzato. Ma aveva le braccia, il cuore, la testa, insieme al sostegno di amici e familiari, per andare incontro alla vita con gioia. Non con rabbia o lamentele, con entusiasmo, perché c'era ancora tanto da vivere, scoprire, imparare e cambiare. Non posso dire di averlo conosciuto, Davide, qualche intervista, qualche incontro pubblico, ma ho sempre guardato a lui come un esempio di forza e di volontà, di vita piena, di grande... scusate, un po' commossa si sente. Un esempio di spirito capace di andare oltre e rasserenare giornate grigie. Davide non amava il vittimismo o il falso pudore di chi a volte lo compativa perché era su una sedia a rotelle. No, lui al vittimismo non ci ha mai pensato, anche per questo per me era un eroe, perché parlava quasi sempre in positivo della vita. Al fascino della bicicletta, del land bike, ha ceduto facilmente, come a quello del basket, prima per svago, poi per sentirsi più in forma, per sentirsi meglio, per condividere il piacere di pedalare, della scoperta con la moglie, gli amici, farne un'attività poi agonistica, sempre però pensando al piacere di fare bicicletta, a quell'aria fresca che ogni tanto ti fa volare quando vai in bici o in hand bike, ben visibile con le bandierine arancioni, con quel che serve per ricordare ad un'auto o ad una moto che tu stai pedalando con le mani giù raso terra, con un buon allenamento certo, ma con fatica. Devi essere visto, rispettato, devi avere la precedenza, perché sei evidentemente e contro ogni logica di supremazia automobilistica o motociclistica, sei l'elemento più fragile, malgrado la tua esemplare forza interiore. Sei l'elemento più fragile che in quel momento sta sulla strada. Solo una persona scellerata non può non vederti e di riflesso pensare a proteggerti, a condividere il tuo coraggio di andare in hand bike. Davide Chinelli, paratleta di Mezzovico, è morto in un tragico incidente avvenuto su di una strada praticamente vuota e diritta. Un motociclista in sorpasso lo ha urtato. Strazio per la sua famiglia, i suoi amici, per tutti noi che da Davide tentavamo di imparare come stare al mondo. Ma lei, come i suoi amici Davide, lei è e rimarrà sempre un insuperabile. Il 24 di settembre, con altri paratleti, Davide aveva partecipato alla maratona di Berlino e, come ha ricordato Walter Lisetto, presidente dell'associazione sportiva e ricreativa per disabili insuperabili, Davide era sempre pronto a spendersi per la ricerca della felicità ed era un esempio per altri paraplegici che facevano più fatica. In una recente serata organizzata dalla Lega Donna sulla disabilità, Davide e Remo avevano detto: non vogliamo pietismo ma indipendenza, un obiettivo che oggi spero possa davvero venir raccolto con ancora più forza e raggiunto al più presto, per donare a Davide, a tutte le persone paralizzate, un po' di libertà, di movimento in più. Grazie Davide.
Silvia Natale, professoressa straordinaria di linguistica italiana all'Università di Berna, questa disgrazia ha interrotto la vita di Davide, un incidente che abbiamo visto occorrere anche ad altre persone. Ed è appunto sempre una tristezza, grandissima tristezza, quando questo succede, soprattutto per un difensore dei diritti, dell'inclusione, dell'integrazione come è stato lui. In che modo questa cosa la tocca?
Allora, innanzitutto vorrei fare anch'io le mie sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai sostenitori di Davide Chinelli, e sono notizie che toccano, perché lui, come tanti altri paratleti, anche altre tante persone che affrontano con positività i limiti imposti dalla disabilità, hanno un ruolo importante, perché sono un esempio per l'inclusione. E io ho avuto la fortuna di avere in una compagna di liceo, Cristiane Link, che saluto tanto, una ragazza con appunto disabilità motoria, che ancora prima che parlassimo tanto di inclusione ha insegnato a tutti noi amici cosa significa davvero, perché negli anni, primi anni 90, era una delle prime ad avere un handbike, e mi ricordo che si faceva anche 12-13 chilometri per venirmi a trovare a casa. I miei hanno una gelateria, quindi sono venuta per mangiarsi un gelato facendosi quasi 30 chilometri andare e tornare. Poi mi ricordo il periodo della patente, quando appunto i suoi genitori avevano organizzato una macchina diciamo adatta a lei, alle sue esigenze, ed è stata veramente una di quelle persone che ho avuto la fortuna di avere a fianco a insegnarmi cosa significa veramente inclusione, perché chi non è confrontato con questi problemi a volte non lo sa che un marciapiede può diventare veramente un ostacolo. E infatti oggi è attivista e anche consulente, vive a Londra, si occupa, fa consulenza agli grandi aeroporti per il tema dell'accessibilità, perché treni, autobus, tram, tutti vanno pensati considerando anche queste persone.
Questa settimana Inclusione Handicap Ticino ha fatto un interessante conferenza proprio per far riflettere gli architetti concreti e i grafici all'inclusione, quindi concepire le cose tenendo presente anche che ci sono queste difficoltà, che sono una realtà, che non sono soltanto di chi ha avuto un incidente e ha perso una parte della propria mobilità, ma riguardano anche per esempio le persone anziane, sì, che non si muovono più agilmente come una volta.
Basta rompersi un piede, eh? Basta.
Certo, è sufficiente quello, effettivamente.
E Silvia Natale, appunto, riguardo a questo, lo sappiamo, Berna, dove lei vive e lavora, è una città, diciamo, quasi pedonale, insomma, se parliamo del cuore, sì. Però insomma ha un tessuto stradale molto particolare, perché spesso ci sono questi porfidi.
Il fatto di essere nell'UNESCO, ecco, in quel senso lì, esatto, la conservazione di ciò che è stato nel Medioevo. Ecco.
Secondo lei la città e poi magari anche l'università, se guardiamo al tema dell'inclusione, quindi come guarda lei alla sua città e alla sua università, se pensa alla sua amica in sede a rotelle?
Ah, una domanda difficile, perché ovviamente, non essendo toccata personalmente, non sono cose che considero tutti i giorni. L'Università di Berna, come diciamo tutte le istituzioni pubbliche, è molto, molto attenta diciamo alle disabilità, quindi gli spazi, se non sbaglio, adesso correggetemi per favore se qualcuno che ci ascolta che ha fatto esperienze diverse, ma mi sembrano accessibili, quindi c'è questa attenzione. Per fortuna c'è sempre di più, e se posso ancora agganciarmi magari ancora con una riflessione che mi sta venendo adesso, linguistica, cioè anche l'inclusione da un punto di vista linguistico, certo, è importante, pensando ad esempio a persone con deficit anche cognitivi che magari fanno fatica a comprendere testi, e non dobbiamo andare indietro di tanto tempo se pensiamo al Covid, quando uscivano ogni momento nuove normative, regolamenti, linee guida, eccetera, e non sempre i testi che riguardano tutti sono accessibili a tutti, quindi anche il concetto di lingua semplice mi viene in mente in questo contesto in cui parliamo di inclusione.
Lingua semplice più facilmente inclusiva.
È volato il tempo insieme a Silvia Natale, professoressa straordinaria di linguistica italiana e direttrice, co-direttrice dell'Istituto di Lingua e Letteratura Italiana dell'Università di Berna. Speriamo di riaverla con noi prossimamente.
Vi ringrazio tantissimo,
grazie,
per l'ospitalità, grazie mille.
Buon lavoro e buon convegno per la
grazie,
prossima settimana.
Grazie infinite, grazie.